minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di trasparenza dei mutui casa e di donazione del sangue. Ma prima ho una buona notizia. ...221 beni confiscati alla criminalità organizzata, ville, terreni, appartamenti, sono stati destinati a 36 comuni della provincia di Reggio Calabria. La percentuale delle ridestinazioni è cresciuta dal 64 all'82% per un totale di 1.009 pezzi di patrimonio che possono essere finalmente utilizzati per scopi sociali. Da oggi a domenica prossima a Firenze si terrà il Salone Immobiliare ed è durante questa esposizione che sabato 5 aprile Adiconsum e Guida Mutui presenteranno una ricerca condotta sui mutui casa offerti da 28 istituti di credito dislocati su tutto il territorio nazionale. Andiamo a vedere cosa è emerso da questa ricerca che verrà presentata con Fabio Picciolini, segretario nazionale Adiconsum. Perché l'istituzione di un premio trasparenza dei contratti mutui casa?
Perché noi abbiamo visto che particolarmente dopo il decreto Bersani comportamenti che per noi devono essere ovvi e scontati non lo erano affatto da parte delle banche che offrivano mutui ai consumatori. Per cui non si davano informazioni sulle proposte, appunto, surrogazione, rinegoziazione, nuovi tassi dopo l'aumento dei tassi di interesse e via dicendo. A quel punto lì, partendo da questa base, abbiamo deciso di fare un confronto a tappeto su tutto il territorio nazionale per verificare come le banche si comportano quando una persona di 30 anni si presenta per chiedere un mutuo per la sua casa.
Ma com'è stata condotta questa ricerca? Voglio dire, se gli istituti di credito che avete preso in considerazione sapevano della ricerca, si devono essere per forza comportati bene?
Ovviamente no. Ovviamente non abbiamo mandato dei nostri operatori, trentenni, 35 anni massimo, all'interno di alcune agenzie, ripeto, da Palermo fino a Trento, tanto per dire due capoluoghi, e hanno fatto le domande che abbiamo precompilato prima, molto molto semplici: sapere qual era il miglior tasso di interesse, se c'erano spese accessorie, se rilasciavano il modulo informativo, ovvero l'ESIS, il prospetto europeo.
Quindi le banche non sapevano di essere monitorate?
Assolutamente no, e se no sarebbe stato troppo facile. Abbiamo fatto su 28 banche, quindi un campione abbastanza ampio, tenendo presente che fra queste 28 banche sono banche che appartengono a gruppi, per cui c'era un comportamento poco omogeneo anche di banche non monitorate, e in questo modo qui siamo riusciti appunto a fare delle scoperte che ci hanno lasciato anche un attimino perplessi, perché abbiamo visto situazioni che vanno dall'eccellenza totale anche di istituti abbastanza piccoli a situazioni invece di banche che sono abbastanza conosciute, abbastanza rinomate a livello nazionale, dove invece la situazione è molto molto critica.
Che cosa ci può dire della famosa portabilità?
La portabilità è ancora un grande problema. Io sono mesi dal 3 aprile del 2007.
Intanto Picciolini, può spiegare agli ascoltatori che cos'è la portabilità?
La portabilità è il trasferimento da una banca all'altra del proprio mutuo, a condizioni ovviamente migliori, con una situazione molto semplice. La nuova banca la deve cercare e trovare le condizioni migliori il mutuatario, quindi il consumatore, il cittadino. La banca surrogata, ovvero quella che perderà il mutuo, non potrà opporsi alla portabilità del mutuo.
Mentre noi abbiamo visto molti casi in cui invece la banca fa pagare.
Esatto, non solo fa pagare, ma si oppone anche molto spesso. Infatti stavo dicendo prima che dal 3 aprile, da quando è in vigore questa nuova normativa, confermata poi dalla finanziaria 2008, che ogni giorno sentiamo che domani saremo pronti. Prima era il 31 dicembre, poi era il 4 febbraio quando entrava in vigore una procedura interbancaria, adesso ci dicono che verso maggio tutte le banche sono pronte, però noi continuiamo ad avere reclami continui da parte di molti consumatori che si rivolgono alla propria banca perché non riescono a ottenerlo. C'è da dire altresì che almeno due o tre grandi gruppi però lo fanno. Noi speravamo in un successo a cascata, quindi con un'estensione a cascata anche a gruppi più o meno grandi, purtroppo invece ancora fino a ieri leggevamo su alcuni comunicati stampa, su alcuni lanci d'agenzia, che c'erano banche che appunto non vogliono essere pagate nel momento in cui c'è la richiesta di portabilità del mutuo.
Ricordiamo le trasmissioni televisive d'inchiesta che appunto monitorarono questa applicazione della portabilità dopo il decreto Bersani, e c'erano gli impiegati delle banche che dicevano che non sapevano nemmeno che cosa fosse questa portabilità. Altri dicevano: sì, abbiamo sentito il decreto Bersani, ma non siamo ancora pronti ad applicarlo. Quindi c'è molta confusione.
Certo, la situazione purtroppo non è cambiata, ripeto, non è cambiata neppure dopo. L'interpretazione ritenga autentica, essendo una legge dello Stato, della legge finanziaria 2008, in cui si è ripetuto in maniera estremamente chiara che il consumatore, il mutuatario, non deve avere alcuna spesa, parole testuali della legge. Ma ancora oggi sentiamo dire le stesse risposte di un anno fa: non ho la circolare, non so ancora cosa fare. Ma la più carina è stata di una banca del nord, di un impiegato di una banca del nord, che ha detto: intanto paghi, poi le restituiremo.
A questo punto capisco l'istituzione di un premio. Perché addirittura un premio? Ora capiamo perché.
Certo,
cioè dovrebbe essere la normalità, non ci dovrebbe essere un premio per le banche che si comportano bene. Invece il quadro che ci fa non è proprio positivo, per cui chi si comporta bene, le banche che si comportano bene, veramente meritano un premio.
Ma infatti, e se permette vorrei aggiungere un altro aspetto a questo, il premio è... L'abbiamo chiamato premio, ma forse dovevamo chiamare al contrario, un disvalore, cioè dovevamo dire chi è che non funzionava, però poi dovevamo essere accusati di non aver fatto un'indagine come la fanno i maggiori istituti di ricerca, noi non abbiamo quei mezzi. Io credo però che sia aggiungere un secondo aspetto estremamente importante, che è quello dell'educazione. Ci stiamo e si stanno riempendo tutti la bocca di educazione finanziaria, di far conoscere meglio le operazioni ai consumatori e via dicendo, poi però nel momento in cui chi propone queste operazioni di educazione, come fa molto spesso il sistema bancario, alla fine non riesce a far giungere alle proprie strutture, ovvero non decide a livello centrale, che appunto ci sono certe leggi, certe norme, certi comportamenti che non possono essere negati. E allora che cosa aspettiamo, che cosa ci attendiamo da un'educazione che è poca, è scarsa e peraltro poi non viene attuata in senso concreto?
Da oggi a domenica si svolge a Firenze il Salone Immobiliare e proprio sabato avrà luogo questa premiazione. Non possiamo dire chi è il vincitore, ma le nomination?
Ma abbiamo alcuni gruppi importanti, ripeto, ci sono anche alcune sorprese, peraltro, e la cosa ci ha fatto anche piacere, anche banche con cui non abbiamo nessun rapporto, che come lei sa, insomma, le associazioni consumatori, Adiconsum in particolare, ha dei tavoli di lavoro aperto, però io posso dire che tra i soggetti che saranno premiati abbiamo, oltre uno dei due principali gruppi italiani, Banca Intesa, il gruppo Intesa, abbiamo il Credit Agricole, quindi Cari Parma e Friulane, quindi una banca neanche grandissima, abbiamo la Banca Popolare Vicentina, il Banco Popolare, il Banco Posta. Però poi abbiamo anche delle grandi essenze, su queste mi permette ancora, perché sicuramente si arrabbieranno, ma domenica insomma lo sapranno. Ci sono invece delle essenze estremamente importanti di gruppi che noi credevamo che invece fossero tra i migliori del nostro paese, e quindi anche noi dobbiamo fare una riflessione abbastanza approfondita, perché come sempre, questo può essere un'altra indicazione, l'Italia è molto lunga e anche molto, molto diversa, abbiamo situazioni completamente diverse nord-sud, abbiamo delle oasi, direi anche di più di una banca, abbastanza interessanti in alcune aree del paese, ne dico una per tutte, proprio la Toscana è una zona in cui le risposte sono state mediamente di buon livello, però ecco, quello importante, se mi permette, e chiudo con non è una critica a me stesso, ma è una considerazione, che probabilmente ci aspettiamo troppo dalle banche con cui abbiamo rapporto e non ci rendiamo conto che altre banche esistono e che magari per motivi loro o per motivi nostri o per colpe nostre non abbiamo ancora contattato. Avere, ripeto, in queste nomination, tra l'altro non so neanche io ancora l'ordine perché lo saprò venerdì sera, avere banche che vedendo uno sconosciuto che entra allo sportello a tempo indeterminato, che chiede però un mutuo non indifferente di 115.000 euro, gli offrono tutte le notizie, compreso anche la modulistica che normalmente non viene data, devo dire ci ha fatto piacere, ma ci fa anche riflettere su cosa dovremmo fare in futuro.
Grazie a Fabio Picciolini, segretario nazionale Adiconsum. Picciolini, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
E cambiamo argomento. Sabato 5 aprile a Porta San Pancrazio a Monteverde troveremo le autoemoteche dell'Avis e sarà possibile fare un gesto di solidarietà donando il sangue. Parliamo di questo appuntamento con Andrea Tieghi, presidente Avis nazionale. Tieghi, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Quante sacche di sangue mancano in Italia?
È difficile fare una quantificazione perché la variazione è...
Da regione a regione.
Regione, ma anche mese per mese, vede. Il problema è che non abbiamo completamente l'autosufficienza, per cui vi sono ancora luoghi dove si chiedono a parenti e amici di poter donare sangue. L'azione che noi stiamo facendo come Avis con il nostro 1.100.000 donatori tutti i giorni è proprio quella di sopperire queste carenze. Quantificandola in termini assoluti, in arco anno, potremmo dire che mancano intorno alle 80-100.000 unità di sangue complessivamente alla fine dell'anno, però il problema che si pone è quello che dobbiamo trovarlo tutti i giorni per i nostri ammalati in qualsiasi momento, per quello che facciamo queste campagne anche con le nostre automoteche per sensibilizzare la popolazione e per farla diventare donatore periodico.
Perché non c'è ancora una buona cultura della donazione secondo lei?
Ma credo che sia una questione di argomento e di sensibilità, nel senso che mi sono accorto nella mia lunga attività di dirigente associativo che quando le persone vengono toccate da questo tipo di problema, allora gli si apre questo particolare aspetto della nostra vita sanitaria. Finché non sono toccate o sono sensibilizzate da amici, parenti, conoscenti, noi abbiamo molti donatori che quando i figli diventano maggiorenni, per il fatto che il papà o la mamma erano donatori, diventano donatori automaticamente, è una cosa normale. Purtroppo questa capacità di penetrazione nella nostra società, essendo a un livello di 2-2,5 persone su 100 che donano in Italia, è ancora bassa.
Donando, ricordiamoci, regaliamo anche un check-up gratuito.
Esattamente, tutte le nostre, i nostri donatori, anche i candidati donatori, vengono sottoposti ad accurati esami e a controlli della propria salute, perché chiaramente per donare il proprio sangue bisogna essere assolutamente sani. Quindi c'è anche questo vantaggio per la persona che si sottopone a donazione, quello di farsi un check-up gratuito, naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale, e soprattutto la convinzione che sta facendo un'opera di bene.
Quali sono le precauzioni da prendere se si decide di donare il sangue?
Beh, ci si reca in un centro Avis o in un ospedale dove esista il servizio trasfusionale, bisogna essere naturalmente, se uno pensa già di poter donare, essere a digiuni dalla sera precedente, si vengono sottoposti a visite anamnestiche e dei prelievi per quanto riguarda il controllo del proprio sangue. E poi dobbiamo ricordare che superata questa fase, diciamo così, di avvicinamento alla donazione, tutte le sacche che vengono donate nel nostro paese tutti i giorni vengono assolutamente controllate prima di essere lavorate.
Nonostante la penuria, diciamo, di sangue, è vero che comunque c'è un aumento di donazione da parte di stranieri?
Sì, assolutamente sì, è il nostro nuovo obiettivo, quello dell'integrazione sociale anche attraverso la donazione del sangue. Noi stiamo facendo diverse iniziative, soprattutto Roma è un'attività della nostra sede comunale prioritaria, quella di avvicinare queste comunità straniere nel nostro paese alla donazione del sangue, trovando una risposta veramente positiva.
Appuntamento allora sabato 5 aprile dalle 8 alle 12 a Porta San Pancrazio, ingresso di Villa Panfilia, Monteverde. Per informazioni www.avis.it. Tiaghi, è ancora attivo il numero verde?
Sì, assolutamente sì.
Quindi 800 26 15 80. Tiaghi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi e vi aspettiamo in tanti.
Era Andrea Tieghi, presidente Avis Nazionale. Giovedì prossimo, 10 aprile, verrà presentato il libro di Piero Vigorelli, Alzheimer senza paura, manuale di aiuto per i familiari, perché parlare, come parlare. La presentazione avrà luogo presso la Galleria Vittorio Emanuele II 70 a Milano. Spreco meno subito nelle scuole calcio FIGC. AMREF e il settore giovanile scolastico della FIGC con Demetrio Albertini e Luca Marchegiani incontrano i giovani calciatori dell'Acqua Acetosa in una giornata acqua solidale all'insegna del risparmio idrico. Demetrio Albertini, vicepresidente della FIGC, Luca Marchegiani e Francesco Aureli, direttore generale di AMREF, incontrano i giovani calciatori della scuola calcio dell'Acqua Acetosa per trascorrere un pomeriggio all'insegna del risparmio idrico e della lotta agli sprechi d'acqua. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il settore giovanile scolastico della FIGC, si colloca all'interno della campagna Spreco meno subito, che AMREF ha lanciato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua lo scorso 22 marzo. L'obiettivo è duplice: raccogliere fondi per la costruzione di pozzi e acquedotti in Africa e sensibilizzare gli italiani e i giovani a un uso eco-compatibile delle risorse idriche, insomma a ridurre gli sprechi idrici. Tutto il mondo del calcio si mobiliterà per la campagna Spreco meno subito in occasione della 32esima giornata del campionato di calcio. Il 5 e 6 aprile i giocatori di Serie A scenderanno in campo con uno striscione e un messaggio a favore del risparmio idrico. Fino al 6 aprile sarà possibile anche partecipare alla raccolta fondi tramite un SMS solidale al numero 48588. Il valore della donazione è 1 euro dai cellulari TIM, Vodafone e Wind e 3 e 2 euro da rete fissa Telecom Italia. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.